Ecco, oggi siamo al capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, al versetto 19. Nella prima parte di questo capitolo il nostro Pietro è stato a Gerusalemme per raccontare a tutti, ecco, il fatto di Cornelio, no, che abbiamo visto ieri, così decisivo, così importante, quella svolta verso i pagani che cambia completamente, ecco, l'agire di questi apostoli. E appunto oggi guardiamo insieme la fondazione della Chiesa di Antiochia, perché mi sembra interessante come esempio di annuncio della parola, che come vedremo avviene in modi molto dal basso, potremmo dire così, e ci fa incontrare un personaggio, Barnaba, che insieme a tutti gli altri che abbiamo incontrato finora ci può essere di grande aiuto e di grande esempio anche per noi. Allora leggo dal versetto 19. Intanto quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, e non proclamavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore. Da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede, punto. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero e in quella chiesa istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. Uno di loro, di nome Agabo, si alzò in piedi e annunciò per impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grande carestia su tutta la terra, ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Allora i discepoli stabilirono di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, ciascuno secondo quello che possedeva. Questo fecero, indirizzandolo agli anziani per mezzo di Barnaba e Saulo. Quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano. Vedete, qui ritorna e quel motivo che avevamo visto anche con Filippo all'inizio del capitolo ottavo, no? Vi ricordate? Il fallimento provvidenziale. Questa dispersione non è arrivata solo nei dintorni di Gerusalemme, in Samaria, ma addirittura sono arrivati questi dispersi fino alla Fenicia, l'attuale Libano per intenderci, Cipro e ad Antiochia. Ecco, quindi potremmo dire che questa dispersione sta seguendo una direzione sud-nord, no? Da Gerusalemme, la Giudea, la Samaria, Fenicia fino ad arrivare ad Antiochia. Ecco, ci sono due Antiochie, attenzione, questa qui è l'Antiochia di Siria, quindi guardate nelle vostre cartine della Bibbia, immediatamente diciamo a nord, sempre lungo la costa del Mediterraneo. L'altra si chiama Antiochia di Pisidia, è più nel centro dell'attuale Turchia. Ecco, anche lì ci saranno episodi interessanti sempre di Paolo, ma questa è Antiochia di Siria. Era una città importantissima, era la terza città dell'impero romano, dopo Roma e Alessandria. Quindi era una città molto grande, a 32 chilometri dal mare, e fondata da Seleuco nel 300 avanti Cristo per farne la capitale del suo regno, dei re Seleuci. Ma queste informazioni non è che ci interessano molto, ma ci interessa sapere che era una città molto grande, un po' tipo Cesarea, ma molto più grande, quindi piena di pagani, ma anche piena di ebrei. Nelle note qui gli studiosi dicono che c'erano tra i 20 e i 50.000 ebrei abitanti ad Antiochia, quindi con tante sinagoghe, tanta vita, ecco, di giudei, ok? Quindi è interessante che qui si dica che questi dispersi non proclamavano la parola se non ai giudei. È ancora bella questa sintesi, no? Proclamare la parola se non ai giudei. Quindi è una, ancora, come dire, la forza di quella novità di Pietro non è ancora arrivata qui ad Antiochia. Ma appunto qui c'è la svolta. Alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, allora Cipro è l'isola che c'è appunto grandissima davanti, ma Cirene, la Cirenaica, è l'attuale Libia, quindi proprio dal Mediterraneo, ecco. E questi, quindi questi qui sono comunque ebrei provenienti da Cipro e dalla Cirenaica, dalla Libia, e gli ebrei erano già sparsi in tutto il Mediterraneo. Questi cominciarono, dice il testo, a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. Qui è bellissimo, perché questi qua, che lì ad Antiochia evidentemente si sentivano, come dire, stranieri in un certo senso, erano sempre giudei, però avevano, come dire, un retroterra culturale molto mediterraneo, Cipro e Cirenaica, e questi qui cominciano a parlare anche ai greci, e con questo termine greci ellenisti si intendono delle persone non giudee, non ebree, che parlano greco. Il greco era la lingua parlata in tutto il Mediterraneo, in particolare lì, appunto, in questa città. Ecco, quindi è molto importante, molto interessante questo, no? Che all'interno della comunità giudaica, ecco, i credenti in Gesù Cristo parlano solo ai loro confratelli giudei, ma ce ne sono alcuni, un piccolo gruppo di ciprioti libici, potremmo dire, che parla, ecco, annunzia, evangelizza, porta la buona notizia, ancora un altro verbo tecnico, ai greci, a gente che non c'entrava niente. E loro non è che avevano avuto il permesso da Pietro e da chissà chi. È così. Probabilmente era una notizia, questa di Gesù, così importante, così bella, è che cominciano a parlare anche agli altri. Probabilmente a gente che era forse di Cipro o forse della Libia, con i quali si sentivano più in comunione, e parlano, annunciano, anche qui una formula bellissima, che Gesù è il Signore. Anche qui, ecco, sintesi della sintesi, no? Ecco, se avete preparato il vostro discorso da fare ai vostri amici, ecco, che incontrerete, questo è ancora più sintetico, no? Invece di parlare di Giovanni Battista e la Nazare, Gesù è il Signore. È una confessione anche di fede, è una confessione cristologica meravigliosa, dove che è presente anche nel resto del Nuovo Testamento, semplice però, diretta, per attrazione, che sgorga dal cuore, senza tanti calcoli, senza tante preoccupazioni, no, di... e a degli uditori, no, che probabilmente non conoscevano niente della scrittura. Gesù è il Signore, ti do questa notizia, questa buona novella. E la mano del Signore era con loro. Così un grande numero credette e si convertì al Signore. Vedete che bello, qui è il Signore stesso che apprezza questo annuncio spontaneo che viene dal basso. La mano del Signore era con loro. E anche questa è un'espressione biblica molto bella. E un gran numero, quindi è come una benedizione, no? Un gran numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. La Chiesa di Gerusalemme, appunto quella centrale, ha le orecchie attente a questi episodi, no? E chissà quanto tempo ci voleva, non c'era WhatsApp lì, guardate che qui abbiamo convertito dei greci, no? Quindi chissà, c'era del gran movimento, no? Di commercio, di viaggi, eccetera. Però è interessante, arriva questa notizia alla Chiesa di Gerusalemme, la quale, qui non si parla degli apostoli, quindi vuol dire che c'è già un'identità comunitaria a Gerusalemme, poi vedremo un altro dettaglio alla fine del testo, e questi della Chiesa di Gerusalemme mandano Barnaba ad Antiochia. Questo Barnaba è un personaggio molto importante negli Atti degli Apostoli. L'abbiamo incontrato, anzi possiamo, vi leggo al capitolo 4, al versetto 36, in uno di quei sommari, di quelle sintesi, no? Dove si parla della prima comunità cristiana, ecco, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, mettevano in comune tutto. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, dettaglio non trascurabile, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Ecco, vedete, questo Barnaba è uno della primitiva chiesa di Gerusalemme, un levita, quindi un ebreo levita che fa parte della classe dei leviti, originario di Cipro, forse lo mandano quello di Cipro perché forse sa la lingua, vacci tu là, perché sono stati i ciprioti a fare questo annuncio, originario di Cipro, bello questo nome, Barnaba, figlio dell'esortazione, e della consolazione, è il verbo. Cioè è quella radice da cui viene anche Paraclito. Barnaba è figlio di una consolazione, figlio della consolazione, dell'esortazione. Mi sembra molto bello, perché che cosa fa Barnaba lì ad Antiochia? Non è che ci va a fare l'esame, vedere allora sacramenti, comandamenti. No, non fa così, va a vedere non per controllare, non per legittimare dare il timbro, diciamo, vaticano all'evangelizzazione nata dal basso. Non è questo lo scopo, no? Ma va a verificare se le cose davvero sono così, così belle, così, se questo annuncio è avvenuto, e soprattutto per assicurare il legame con la Chiesa di Gerusalemme. No, non vanno là a controllare, ma a far sì che ci sia una comunione tra la Chiesa di Gerusalemme e questa comunità di Antiochia. E che cosa ci dice qui Luca di Barnaba? È molto bello, mi sembra il versetto 23. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore. Allora questo grande apostolo, che cosa fa lui? Qual è la sua modalità di visita? Vede la grazia di Dio e se ne rallegra. No, è uno che gioisce nel suo cuore perché vede nelle persone che hanno ricevuto quell'annuncio la grazia di Dio. E li esorta, ecco ancora di nuovo la parola esortazione, lui che è figlio dell'esortazione, esorta, consola, incoraggia, conforta tutti a restare fedeli al Signore, restare vicini al Signore, restare presso il Signore, con cuore risoluto, con un cuore che rimane deciso in questa novità. Da uomo virtuoso qual era, e pieno di Spirito Santo e di fede. Perché lui si comporta così? Perché questa è la sua modalità pastorale, diciamo, di apostolo, di visitatore? È perché lui era un uomo buono, dice così letteralmente il testo. Virtuoso a noi ci sembra, ecco, virtuoso che segui come... No, era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. Queste sono le caratteristiche del nostro Barnaba, no? Quindi è uno che sa riconoscere e vedere la grazia di Dio, che sa gioire, che si fa trascinare nella gioia, che esorta, è un uomo buono e pieno di Spirito Santo e di fede. Ecco, e una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Ecco, che cosa fa a questo punto Barnaba? Anche qui fa una cosa molto interessante. Partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Questo Saulo, ecco, dovremmo tornare anche qui ai primi capitoli, cioè al capitolo 9, quando si racconta la vocazione di Saulo, la sua nella via di Damasco. Ecco, quando poi va a Gerusalemme è proprio Barnaba che lo accompagna dagli apostoli. Sapete, tutti avevano paura di lui, di questo Saulo, perché era quello che perseguitava la Chiesa, no? Li metteva in prigione, li uccideva. Al capitolo 9, al versetto 26, dice: Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi agli apostoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore, che gli aveva parlato, e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli, cioè Saulo, poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme predicando apertamente nel nome del Signore. Quindi questo Paolo è stato anche uno che con grande carità e lungimiranza e attenzione, in quel contesto è andato da Saulo e l'ha preso per mano per accompagnarlo agli apostoli e fargli capire, raccontando loro quello che era successo a Damasco. È un uomo anche della diplomazia, potremmo dire, della pace, del dialogo, dell'incontro. Quindi è qui, è molto bello che lui si renda conto che ad Antiochia c'è tanto lavoro da fare e va a chiamare a Tarso, Cartina, si vede che non è lontano Tarso da Antiochia, e lo va a scovare. È bella questa ricerca, no? E anche qui c'è questo verbo cercare Saulo. È proprio una ricerca, un'investigazione. È lo stesso verbo che si usa quando i genitori, lo ricordavamo ieri, e Giuseppe e Maria vanno a cercare Gesù che se non lo trovano più e poi lo trovano nel Tempio. Quindi è una ricerca anche d'affetto, di desiderio, d'amore. Lo trova e lo condusse ad Antiochia. Perché Paolo che cosa aveva fatto? Come mai era Tarso? Che qui bisogna andare a rileggere, si vede che Paolo, ecco, più o meno, adesso la cronologia è molto complicata, perché diciamo se uno deve seguire le lettere di Paolo c'è una certa cronologia, gli atti, insomma la cosa non è chiarissima. Dovrebbero essere passati circa 10 anni da quel fatto di Gerusalemme, della conversione, dell'accompagnamento di Barnaba, di Saulo verso gli apostoli. Comunque la lettera ai Galati al primo capitolo dice che lui e Saulo, dopo questa vocazione, rimane lì nell'Arabia per 3 anni e poi va a conoscere a Gerusalemme Giacomo e Cefa, e 14 anni dopo torna a Gerusalemme proprio portando quell'aiuto di cui leggiamo qui alla fine del nostro testo. Ok? Quindi probabilmente se lui sta 3 anni in Arabia, poi va a Gerusalemme, 14 anni dopo, quindi probabilmente sugli 11 anni circa sono passati, quindi è un tempo lungo che Barnaba non vede più Saulo, no? Però si ricorda di lui, della sua forza, della sua, ecco, efficacia anche. Quindi lo conduce ad Antiochia e si fermano, rimasero insieme un anno intero in quella chiesa. Quindi è un tempo lungo. Tenete presente che negli Atti degli Apostoli lui, Paolo, rimarrà a Corinto, un'altra delle capitali cosmopolite, piene di abitanti e di commercio, 1 anno e mezzo, cioè Gesù gli appare e gli dice stai qui perché c'ho una grande comunità in questa città, e poi rimarrà 2 anni a Efeso, lo vedremo poi domani. Ok, quindi questo anno ad Antiochia rispetto all'anno e mezzo di Corinto e 2 anni di Efeso è un grande tempo. In altre città, nei suoi viaggi, ci rimane molto di meno, qualche giorno, qualche settimana. No, quindi ad Antiochia, quindi una chiesa nascente che è nata così dal basso per l'annuncio, ecco, dei libici e dei ciprioti, confermata dalla visita di Barnaba, raggiunta da Barnaba e Saulo che insieme si fermano lì. Perché c'è bisogno. Di che cosa c'è bisogno? Ecco, qui lo dice al versetto 26. Rimasero insieme in quella chiesa e stanno lì. Non è che hanno visto e poi se ne vanno via. C'è bisogno di restare con loro. E istruirono molta gente. No, questo è proprio l'insegnamento. Forse dovevano riprendere tutto da capo, no? Raccontare, questi qui erano greci, quindi non sapevano niente della storia della salvezza, delle scritture, della vita di Gesù. È un insegnamento di 1 anno intero, molto, molto lungo, che vuol dire comunione, accoglienza, stare insieme, istruzione, insegnamento. Ecco, quindi vedete che tra le righe in questi versetti possiamo leggere tante, ecco, notazioni di quella che può essere e che deve essere una chiesa nuova, nata da un annuncio magari locale, ma raggiunta da missionari esperti o comunque che hanno esperienza. Ecco, come fare? Si rimane e si istruisce. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Che bello anche qui, che il nome cristiano nasca qui, non nasce a Gerusalemme. Perché là era chiaro chi erano, no? Erano quelli che seguivano Gesù. Non c'è bisogno di un nome a Gerusalemme. Qui sì, qui sì. Ecco, si potrebbe discutere a lungo sul perché, ecco, sì, chi ha dato questo nome a questo gruppo. Possiamo immaginare che se c'erano così tanti giudei in quella città, abbiamo detto 20-50.000, ecco, forse c'era proprio bisogno anche di specificare con una parola per identificare non solo quei giudei che credevano in Cristo, ma anche tutti questi altri che in gran numero si erano aggiunti a questa comunità. Non li potevano chiamare giudeo-cristiani o giudei, perché non lo erano, no? Quindi non sappiamo se è un nome che si sono dati loro o che gli hanno dato gli altri nel senso dei giudei, o gli altri, la gente che non era né giudea né cristiana, no? Un nome, diciamo, dato per identificare, un nome anche dispregiativo. Non si sa, questo non si sa. Certo però che Luca annota, ecco, questa parola che per noi è così importante, no? Anche oggi ci chiamiamo cristiani, no? Ci distinguiamo con questo nome che viene da Christos, chiaramente, e Ianos, che in greco vuol dire, che viene dal latino, vuol dire aderente, che fa parte, no? Quindi Christianos, cristiano, è l'aderente a Cristo. Ecco, lo ritroveremo questo nome sulla bocca del re Agrippa al capitolo 26. Quando Paolo gli fa un lungo discorso, dice: guarda, per poco mi divento cristiano. Lo dirà lui. Ecco, scoccano le 9:30, ci rimangono alcuni versetti che completano il quadro in modo interessante. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. Questi profeti chi sono? Non è che sia il profeta Elia, il profeta Isaia. No, anche qui nelle lettere di Paolo spesso si parla del carisma del profeta. Erano quelli che avevano il compito di edificare, di esortare, di incoraggiare la Chiesa, ed erano numerosi e anche giravano per le comunità. Comunque qui c'è Agabo, uno di loro, che si chiama Agabo, e lo si ritroverà anche al capitolo 21, quando profetizza su Paolo che avrebbe dovuto soffrire tanto a Gerusalemme. Ecco lui che cosa predice: si alza in piedi ed annuncia per impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grande carestia su tutta la terra. Quindi c'è in vista una carestia, un momento di grande povertà, di grande fame su tutto il mondo abitato. Ecco, cosa che avvenne sotto Claudio. E la cosa che mi sembra molto bella è che questa comunità di Antiochia, no? Che è così, potremmo dire, giovane, no? Che riceve tutto in termini spirituali da Barnaba, Paolo e questi qui, vedete che bello. I discepoli stabilirono di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea. Soccorso, diaconia, c'è questa parola nel greco, ciascuno secondo quello che possedeva. È un'iniziativa che prendono lì ad Antiochia. Possiamo pensare che magari ci fosse anche gente dedicata al commercio, che avesse anche dei mezzi, non lo sappiamo, però secondo quello che ciascuno poteva dare. Quindi è un'iniziativa che è di tutta la comunità, ma anche che interpella personalmente i singoli membri. Tu che cosa puoi dare? Tu che cosa vuoi dare? E questi si mettono insieme per mandare un soccorso, un aiuto, una diaconia a questi fratelli della Chiesa di Giudea. È una colletta, una condivisione, un segno concreto di aiuto. È molto, molto bello. La regione della Giudea, dove è Gerusalemme, era una regione povera. Non c'era tutto questo commercio, non giravano lì, da quelle montagne non era lì la via del commercio, girava sul mare a Cesarea, ma non a Gerusalemme. Quindi era una comunità povera di pastori, ma anche i pastori erano poi più ricchi, olive, non sappiamo di che cosa si nutrissero. Comunque mi sembra molto interessante, ecco, che questi, pur essendo, tra virgolette, così giovani, come cristiani, fanno questo gesto di carità, che viene anche questo dal basso. Perché vuol dire che il legame con quella chiesa di Gerusalemme era forte spiritualmente. Questo fecero indirizzandolo agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. Lo fanno indirizzandolo agli anziani di Gerusalemme attraverso Barnaba e Saulo. Saranno questi due incaricati di prendere le offerte e portarle a Gerusalemme. E Paolo ne parla tanto di questa colletta, è molto, molto importante, soprattutto nella lettera ai Corinzi. Ed è bello che li portano agli anziani, vuol dire che anche a Gerusalemme ormai la comunità aveva questi presbiteri, non nel senso del presbitero nostro di oggi, ma degli anziani responsabili della comunità. Non dice e la portarono a Pietro o la portarono a Giacomo, no, la portarono agli anziani. Ecco, questo è un po' la lettura. Nel foglietto avete un pochino la sintesi in quei tre punti. Ecco, ho formulato alcune domande che ci possono fare riflettere su queste cose. Chi sono i greci di oggi? Cioè le persone che non sono parte, diciamo, della comunità, non sono i giudei, nel senso dei parrocchiani normali. A cui rivolgerci? A cui annunciare Gesù è il Signore? Abbiamo il coraggio di cominciare a parlare di Gesù in modo semplice, in semplice e diretto, in modo nuovo? Potremmo dire come non istituzionalizzato. Chi sono i greci? Qualcuno potrebbe dire che forse gli stessi parrocchiani di oggi, che sono alcuni, non so, adesso qui nella zona, ecco, di Monza e dintorni, però noi a Bologna ci rendiamo conto, non so, i genitori che portano un bambino per essere battezzato, che magari non sono sposati o comunque hanno una fede molto così iniziale, questi potrebbero essere già, tra virgolette, i greci, cioè gente a cui già annunciare, lo facciamo chiaramente, ma forse anche di più. Quanto senti vicino al tuo modo di essere cristiano e pastore la figura di Barnaba, buono, consolatore, che vede la grazia di Dio, che rimane, si rallegra con le persone, esorta alla fedeltà. Ecco, quindi l'esempio di Barnaba. Quali di queste caratteristiche ti mancano di più? Perché? Poi riguardo al nome cristiano, che cosa vuol dire per te, nella tua terra, tra la tua gente, il nome cristiano? Nascondi la tua identità religiosa? Te ne vergogni? Ci sono alcuni contesti in cui, ecco, questo nome... Quarta, fai la tua parte con generosità, secondo il tempo, i mezzi, le energie che hai per offrire aiuto a chi è in difficoltà? Oppure deleghi agli altri e ti tiri indietro? No, questo riguarda più l'ultimo punto, diciamo, di questa carità che nasce dalla Chiesa di Antiochia e che ci tocca profondamente, perché anche noi che siamo... coinvolti in prima persona, siamo chiamati non solo, forse, non tanto a livello di denaro, ma di tempo, di energie, per la diaconia, per l'aiuto di chi è in difficoltà. Ecco, se ci sono domande, chiarimenti. Altrimenti concludiamo con la nostra preghiera. Col lume celeste,
Signore, prediligici sempre di dunque, affinché comprendiamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.